La nave dei folli, bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica, seconda stagione, episodi dal 21 al 27.
E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose. Festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4. E 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali. Doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Senza contare il pericolo di ricadute. Staremo a vedere. Fra 2 anni, fra 3, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo.
E per questo dobbiamo insistere. Dobbiamo ancora parlare a chi ha dubbi, a chi non è sicuro, a chi ha qualche perplessità e far capire a tutti come alla fine il vaccino è un atto semplice che salva se stessi e salva il prossimo, salva tutti. E allora salva tutti. Davvero, io penso salva tutti. In questa salva tutti fase importantissima, questo mese di marzo che non sarà semplice, salva tutti. Dobbiamo mettere in campo ogni sforzo ed ogni energia e farlo proprio come stiamo facendo oggi, unendo salva tutti, tutte le forze, la Croce Rossa, le ferrovie, salva tutti, la regione, il governo, salva tutti, tutti insieme, salva per tutti, provare a vincere questa battaglia. Salva tutti.
Buonasera, il professor Gaetano Burgio ha messo a punto una sensazionale scoperta. Ha infatti inventato una macchina in grado di potenziare l'intelligenza umana. Professore, ci voleva?
Sì!
Professore, in che cosa consiste l'esperimento?
Il soggetto entra nella macchina e viene bombardato del raggi Burgio, di mia invenzione!
E forse abbiamo anche il volontario?
Sì, Tony Bruno!
Sopra la panca la capa campa, sotto la campa la capa crepa.
Sotto la panca la capa campa, sotto la capa la capa crepa.
Professore Burgio?
Sì.
Pesa più un chilogrammo di ferro o un chilogrammo di paglia?
Un chilogrammo di ferro.
Bravo, professore. Prova di memoria. 5, 4, 300, 200, 11.
5, 54, 53, 311.
5, 4, 311.
Professore?
Sì.
Diciamo che è ancora necessario potenziare?
Sì.
Potenziamo. Veloci. Assisteremo sicuramente tra poco ad un risultato davvero sconvolgente. Ancora un secondo. Professore!
Che cosa si prova a essere un pipistrello? Dovremmo chiedercelo tutti, perché per capire la storia evolutiva del coronavirus dobbiamo immaginare Questa epidemia dal punto di vista del pipistrello, del virus e anche dell'uomo. E quindi per immaginare questa storia dobbiamo immaginare un triangolo e partiamo dal primo elemento del triangolo, dall'ospite serbatoio, dal reservoir, mi viene detto, il pipistrello. Ebbene, per il pipistrello il coronavirus è come per noi il raffreddore. Perché? Perché è un animale molto antico, 60 milioni di anni, e sopravvive con questo ospite, con questo parassita da molto tempo, e quindi la selezione naturale naturalmente ha selezionato quella parte della popolazione dei pipistrelli che meglio hanno saputo rispondere a questa infezione. Il secondo elemento che dobbiamo guardare è l'ospite secondario. L'ospite secondario che è detto anche amplificatore e che ce ne sono stati, se guardiamo ai cugini del coronavirus, ce ne sono stati almeno tre. Le ricerche ci dicono che nella SARS nel 2002 è stato il caso dello zibetto, nella MERS, nella penisola arabica, nel 2012 il dromedario e oggi, lo sappiamo, è il pangolino. Ebbene, questi animali sono quelli che poi trasmettono col salto di specie, il famoso spillover, la malattia all'uomo. Quindi è a loro che dobbiamo guardare. Nel caso del Covid probabilmente però sono stati sia il primo ospite che il secondo, perché il pipistrello nella cucina cinese, Yehui, è considerato una carne prelibata e anche l'ospite secondario, il pangolino, è molto utilizzato per la medicina tradizionale cinese.
The Adventures of Batman with Robin Boy Wonder. Batman and Robin, dynamic duo against crime and corruption.
Gli Stati Uniti sono il paese che ha investito più fondi e risorse nella ricerca sulle armi biologiche, sempre nel capitolo della biodifesa. Tale ricerca include la manipolazione genetica o con altri mezzi di virus e batteri per renderli più infettivi per gli esseri umani, presumibilmente alla ricerca di vaccini o antidoti contro di loro. Il laboratorio di Ralph Baric, uno dei ricercatori più attivi in questo settore, per il quale riceve finanziamenti governativi da 2 decenni, è chiamato dai suoi colleghi il Selvaggio West. Molti dei suoi esperimenti con i virus dell'influenza aviaria e della SARS sono stati rivolti ad aumentare la loro infettività negli esseri umani attraverso le vie respiratorie. Incominciamo così a capire che in realtà il pitos che Pandora ricevette dagli dèi è il contrario di una scatola, è il nostro vascello, la nostra arca. Abbiamo ora bisogno di un nome per chi crede più nella speranza che nelle aspettative. Abbiamo bisogno di un nome per chi ama più la gente dei prodotti, per chi crede che non ci sono uomini poco interessanti. Sono i loro destini, storie di pianeti. Tutto nel singolo destino è singolare e non c'è un altro pianeta che gli somigli. Abbiamo bisogno di un nome per chi ama la terra sulla quale tutti possono incontrarsi. Ma se qualcuno è vissuto e osservato, e di questo si è fatto un amico, tra gli uomini è stato interessante anche col suo passare inosservato. Abbiamo bisogno di un nome anche per chi collabora con il proprio fratello prometeico ad accendere il fuoco e a foggiare il ferro, ma lo fa per accrescere la propria capacità di assistere, curare e aiutare gli altri, sapendo che ognuno ha un mondo misterioso tutto suo e in esso c'è l'attimo più bello e l'ora più angosciosa, solo che noi non ne sappiamo niente. Propongo che questi fratelli e sorelle pieni di speranza vengano chiamati uomini epimeteici.
Erano stati addestrati numerosi elementi selezionati e inviati dal Partito Comunista Italiano in Unione Sovietica, addestrati alle tecniche delle radio ricetrasmittenti, alle tecniche del camuffamento, ed egualmente erano stati forniti al Partito Comunista Italiano documenti, materiale necessario per fabbricare documenti, per la fabbricazione di documenti falsi, italiani, francesi e svizzeri. Addestrati alle tecniche delle radio ricetrasmittenti, la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale. Una rete clandestina di ricetrasmittenti. Una linea esclusiva con il KGB.
Un futuro che corre veloce e che già oggi è realtà, non solo alte prestazioni e altissima velocità, ma soprattutto un nuovo modo di essere connessi, comunicare, vivere. Sono queste le premesse del cosiddetto Internet delle cose, di cui la rete 5G è la base, ma c'è chi dice no.
Le iniezioni sperimentali introdotte da Moderna e Pfizer non hanno nulla a che vedere con i vaccini tradizionali. Queste piattaforme di mRNA sono un sistema operativo progettato per programmare gli esseri umani e trasformare le loro cellule in efficaci sistemi di consegna dei farmaci. Moderna sta ora rendendo pubbliche le vere intenzioni dietro la piattaforma mRNA. La piattaforma tecnologica mRNA è simile a un sistema operativo per computer, ammette l'azienda. Gli scienziati preparano una sequenza unica di mRNA che codifica per una proteina specifica. Una volta iniettata nell'uomo, questo programma viene eseguito nel corpo dell'individuo a livello cellulare. È sulla piattaforma mRNA che Big Pharma si fonde con Big Tech, schiavizzando gli esseri umani a un sistema di controllo progettato per sfruttare le loro funzioni cellulari e biologiche in un futuro imprevedibile.
Il sistema richiede non solo l'estensione quantitativa dell'uniformità e del consenso, ma anche il loro approfondimento qualitativo. Per questo tiene in riserva la psicoanalisi, per ora inaccessibile ai più, ma già abbondantemente pubblicizzata e pronta per essere lanciata a prezzo ridotto sul mercato. Essa ha il compito non solo di smussare il conflitto e di renderlo interno, con riferirlo solamente al vissuto individuale, ma di favorire, utilizzando il meccanismo del transfer, la introiezione di predeterminati modelli di comportamento. Nel momento in cui la sofferenza viene riferita alla sola storia personale, si isola di fatto la sofferenza dell'individuo da quella degli altri uomini come lui, canalizzandola in una strada all'indietro e senza sbocco, rendendola così innocua e interna. Tale operazione determina la castrazione della rabbia, preparandone le sole espressioni nevrotiche. La psicanalisi, già di fatto, in paesi a capitalismo più avanzato del nostro, affianca apertamente la psichiatria e la medicina nel loro ruolo oppressore, divenuta scienza e non conoscenza, castrata definitivamente delle sue potenzialità liberatorie. Se si tiene presente tutto ciò, non può che apparire evidente che la critica alla medicina, alla psichiatria, eccetera, per essere rivoluzionaria deve necessariamente trasformarsi in critica alla scienza. Deve cioè riconoscere e denunciare nelle discipline i frammenti separati, i codici settoriali di un insieme remoto, la madre scienza che tutti li assomma e li spiega, detenendone le chiavi. Così che ogni singolo settore si presenta come un fortilizio chiuso, in mano un pugno di specialisti, i cui ordini obbediscono a una totalità razionalizzante che sfugge a loro stessi, che li usa come suoi custodi armati, se ne assicura la complicità per escludere gli altri, nel proprio nome colonizzarli e gestirli. Nella madre scienza, l'organizzazione concreta della razionalità totalizzante del sistema, che assomma tutti i settori separati e tutti mira a spiegarli, se li spiegasse davvero, come momenti funzionali al logos collettivo, di cui si nomina esclusiva rappresentante. In realtà, cristallizzazione separata, accumulazione ideologica e di parte della conoscenza, ovvero tradimento in atto dell'attività che esprime per essenza la libera interazione creatrice tra individuo e universo, singolo e tutto, e che si fonda sostanzialmente sulla vita come esperienza della peripezia, come avventura del conoscere. L'opposto esatto della vita, come integrazione del cognito e nel dato che la scienza tende a fabbricare e a fissare definitivamente. Verso la realizzazione della salute, grazie alla soppressione della medicina.
Dove l'ho rimasto?
A titolo puramente confidenziale posso mostrarle qualcuno dei miei grafici. Venga. Le visite a pagamento, prima di tutto. Questa curva esprime le cifre settimanali. Dunque, partiamo dalla sua stessa cifra che io ignoravo e che ho fissato approssimativamente a 5.
5 visite alla settimana, almeno il doppio, caro 10, collega.
10, sia pure 10, metà ottobre 37, fine ottobre 90, fine novembre 128, fine dicembre non ho ancora fatto il computo, ma supereremo i 150. Passiamo adesso alla curva delle cure regolari. A primi d'ottobre la situazione che mi ha lasciato lei, malati in cura regolare a domicilio zero.
Come zero?
Chi c'era? Zero. Fine ottobre 32, fine novembre 128, fine dicembre la cifra oscillerà fra i 245 e i 250.
Io dovrei crederli.
La cifra non mi sembra davvero enorme. Non dimentichi che il comune comprende 2.853 popolari domestici e su questi 1.502 redditi superiori ai 12.000 franchi.
Scusi, che cosa c'entrano i redditi?
Io ho 5 categorie di trattamento. Dalla prima, assolutamente gratuita per i non abbienti, passo a quella per i redditi da 12 a 20.000 franchi, con una visita per settimana e 50 franchi di spese farmaceutiche, sino ad arrivare a trattamento di lusso per redditi superiori ai 50.000 franchi, con un minimo di 4 visite alla settimana e di 300 franchi al mese di spese diverse, raggi X, radio, massaggi elettrici, analisi, assistenza medica, eccetera, eccetera.
Con ostinazione, con spirito di sacrificio, sono le doti di questa terra che
che oggi parlano tutta l'Italia, per dire che insieme possiamo guardare con fiducia al nostro futuro.
Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi sognavano per i propri figli e nipoti. E io sono qui oggi per dirvi grazie e per impegnarmi insieme a tutti voi a ricostruire senza dimenticare.
Chi è Draghi? Draghi è stato il più grande banchiere del mondo, rispettato da tutti. Però lì per lì sembra uno di noi, intendiamoci, uno di noi però che ha studiato dai gesuiti. Perché diciamolo, quelli che da ragazzini sono andati dai gesuiti hanno una marcia in più. Lui, Papa Francesco, Mario Monti, Carlo Azeglio Ciampi, Fidel Castro.
Qualunque sia la decisione finale dell'EMA, posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità. Ad oggi si vedono già i primi risultati di questa accelerazione. Solo nei primi 11 giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all'inizio di questo mese. È il doppio della media dei due mesi precedenti. Accelerazione. Accelerazione.
Nel setaccio della crisi sanitaria, l'industria biotecnologica è vincente. Moderna e Pfizer ammucchiano i benefici dei vaccini più rapidi del mondo. Moderna supera i 60 miliardi di dollari di capitalizzazione in borsa. Pfizer punta sui 15 miliardi di cifre d'affari con il suo anti-Covid nel 2021. Occorre di norma un decennio per produrre un vaccino, dai test preclinici fino alla farmacovigilanza. Miracolo del SARS-CoV-2, ai laboratori sono passati 10 mesi. Questa accelerazione senza precedenti è legata innanzitutto al finanziamento straordinario dei laboratori di biotecnologie. Time is money.
Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170.000 somministrazioni al giorno e l'obiettivo è quello di triplicarlo presto.
Rinunciare alla roba. Fase 1. Preparazione. Per questa cosa ti serve una stanza da cui non puoi uscire. Musica distensiva. Salsa di pomodoro, 10 scatole. Zuppa di funghi, 8 scatole, da consumare fredda. Gelato, vaniglia, una confezione grande. Magnesia, latte di, una bottiglia. Aspirina, colluttorio, vitamine, acqua minerale, aranciata, pornografia. Un materasso, un secchio per l'urina, uno per le feci e uno per il vomito. Un televisore e una boccetta di Valium. Me la sono già procurata da mia madre, che è, nel suo modo domestico e socialmente accettabile, una drogata anche lei. Ora sono pronto. Mi ci vuole solo un'ultima dose per calmare i dolori, mentre il Valium fa effetto.
Ma che t'ha fatto?
Che ho fatto? Che ho fatto? Mi sono fatto, no?
Come ti sei fatto?
Mi sono fatto. Che dovevo fare? Mi sono fatto. Che dovevo fare?
Non lo so, ti ha fatto bene, che ti devo dire?
Potevo farmi. Che dovevo fare? Sulla sega, che ho fatto? Mi sono fatto, no? Che dovevo fare? Mi sono fatto.
Il signor Ugo ha 99 anni, è un ex alpino, ha fatto la campagna di Russia nel 1941 ed è uno dei primi ultra ottantenni vaccinati a Milano nel nuovo hub per i vaccini anti-Covid-19 della difesa, allestito presso l'ospedale militare del quartiere Baggio nel capoluogo lombardo.
Urco canne!
Antonio!
Yeah.
Ha le labbra avvelenate!
ma che? L'ho fatta vaccinare.
Guardi, AstraZeneca innanzitutto è un vaccino sicuro.
Ma dico, lei è proprio sicuro? Con sicurezza?
Che dà pochissimi effetti collaterali.
Ripeti un po' quello che hai detto, se hai il coraggio.
Quindi significa che su 100 persone, 70 sono protette.
Bugiardi!
Di persone superiori ai 55 anni.
Per te non conta, la vita incomincia a 40 anni.
Perché si dà alle persone più giovani?
Ma parla da minorenne.
Questi sono vaccini autorizzati, non approvati.
Ma fatemi il piacere, si rivecchiano i bambini.
Sputnik che utilizza un vettore adenovirale.
No, no, non sono d'accordo con lei, sa. Mi dispiace, non sono d'accordo con lei.
Io nemmeno.
E la novità dello Sputnik è...
Lei sta col naso per aria, si sente arrivare uno Sputnik in un occhio.
Molto efficace e ovviamente sicuro.
Questo è ovvio.
No, questo è ombrello.
Purtroppo la comunità scientifica non ha avuto accesso.
Non ho capito.
Libero accesso.
Hai bisogno tu di...
Io no.
Ma nemmeno io, dopo casomai.
Intanto i vaccini cinesi sono davvero molti.
Tre batterie complete.
È un vaccino interessante, molto tradizionale.
Tradizionalista, sta bene.
È in grado di addestrare il sistema immunitario a riconoscere il nemico.
Guardi un po' se il nemico ci ascolta.
Intanto proseguono in tutta Italia le operazioni IGEA ed EOS della difesa per l'effettuazione dei tamponi rapidi e molecolari nei 142 drive-thru attivi in tutta Italia che appena possibile, come ha ricordato il ministro, potranno essere trasformati in punti vaccinali e per il trasferimento dei vaccini dal lab di Pratica di Mare alle 102 destinazioni e 14 siti di stoccaggio in tutta Italia. 838.700 sono quelli distribuiti nelle ultime ore, anche grazie agli aerei dell'aeronautica militare, come questo C-130 della 46esima Brigata Aerea di Pisa.
L'aereo era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali. È rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. Ci fecero infatti partire dalla zona più elegante dell'aeroporto, dietro i cessi. Con noi un gruppo di alpini temibilissimi.
Non stiamo a fare la solita corsa vergognosa per i posti al finestrino! Comportiamoci bene!
Oh!
Accelerazione. 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 Accelerazione.
E il peggio de La Nave dei Folli.
Da mesi stiamo chiusi in casa, decine di milioni di persone rinchiuse per paura o rassegnazione. E a domare tali paure non sembra più necessaria neanche la polizia. Ci riscopriamo zitti e obbedienti e obbedienti. È questo che vogliamo? Quali nuove e interminabili costrizioni siamo disposti a sopportare? Potremmo svegliarci un giorno e renderci conto che non conosceremo più il piacere di un abbraccio, non sapremo immaginare un vero sorriso e non conosceremo la bellezza del rifugio della notte per le nostre fughe, i nostri diversi sonni, insonni, insonno, insonno, insonno. Qualcuno avrà scelto per noi e pagheremo il prezzo dei nostri silenzi di oggi, della nostra accettazione. Perché invece non proviamo a mandare all'aria tutto questo? Per uscire, per reagire, per attaccare, per provare ancora a sognare. Se c'è qualcosa da salvare in questo mondo è la necessità di lottare e di non farsi imprigionare dalla paura, poiché l'autorità più efficace è quella che costruiamo nella nostra testa.
E ora lo spot a reti unificate del Ministero della Verità.
Italia, 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 noi scomberemo questi coronavirus. La nostra Italia, Italia, Italia!
Il governo dichiara guerra alla SARS-CoV-19. Per sopperire alla carenza di personale, atto a compiere l'atto dell'inserimento del lago Siringheo nelle italiche braccia, il generale Figliuolo manda al fronte schiere indomite di medici, infermieri, anestesisti per compiere il sacro gesto patriottico vaccinale. Ma data l'ora funesta, altre mani iniettanti scarseggiano all'armata liberatrice. Quindi da domani anche dentisti, farmacisti e tatuatori forniranno il loro nobile altruistico servigio. E infine verranno aperti hub vaccinali di fronte alle principali stazioni ferroviarie per usufruire della locale e qualificatissima mano d'opera.
Ehi tipo, serve un vaccino?
Ma zio, quanto a posto?
Ma quanto serve? Oh. Ma vuoi uno Sputnik? Oh,
c'è la AstraZeneca. A metà prezzo.
Una e una.
Oh, variante inglese.
C'è già le spritz.
Oh, ma è sterilizzato l'ago?
L'ho sterilizzato nella pozzanghera.
Dagli uomini non c'è da sperare alcun aiuto, e anche se non fosse così, gli uomini sarebbero ugualmente vinti in partenza dalla potenza delle cose. La società attuale non fornisce, come mezzi di azione, altro che macchine per schiacciare l'umanità. Qualunque siano le intenzioni di quelli che le prendono in mano, queste macchine schiacciano e schiacceranno finché esisteranno. Con quei penitenziari industriali che sono le grandi fabbriche, si possono fabbricare solo degli schiavi e non dei lavoratori liberi, ancor meno dei lavoratori in grado di costituire una classe dominante. Con i cannoni, gli aerei, le bombe si può seminare la morte, il terrore, l'oppressione, ma non la vita e la libertà. Con le maschere a gas, i rifugi, gli allarmi si possono forgiare greggi miserabili di esseri spaventati, pronti a cedere ai terrori più insensati e ad accogliere con riconoscenza le più umilianti tirannie, ma non dei cittadini. Con la grande stampa e il telegrafo si può far inghiottire a tutto un popolo, insieme alla colazione o alla cena, opinioni preconfezionate e quindi assurde, perché anche i punti di vista ragionevoli si deformano e diventano falsi, nello spirito di chi li assimila senza riflettere. ma con simili mezzi non è possibile suscitare neppure un barlume di pensiero. E senza fabbriche, senza armi, senza grande stampa, non si può nulla contro coloro che possiedono tutto questo. È così per tutto. I mezzi potenti sono oppressivi, i mezzi deboli sono inoperanti. Tutte le volte che gli oppressi hanno voluto costituire dei raggruppamenti capaci di esercitare un reale influsso, questi gruppi, si siano essi chiamati partiti o sindacati, hanno riprodotto integralmente nel loro seno tutte le tare del regime che pretendevano di riformare o di abbattere, e cioè l'organizzazione burocratica, il rovesciamento del rapporto tra i mezzi e i fini, il disprezzo dell'individuo, la separazione tra il pensiero e l'azione, il carattere meccanico del pensiero stesso, l'utilizzazione dell'istupidimento e della menzogna come strumenti di propaganda e così di seguito. Quando anche un insieme di riflessioni così orientate non avesse alcun influsso sull'evoluzione ulteriore dell'organizzazione sociale, non per questo perderebbe il suo valore. I destini futuri dell'umanità non sono l'unico oggetto degno di considerazione. Soltanto dei fanatici possono attribuire valore alla propria esistenza unicamente nella misura in cui essa serve una causa collettiva. Reagire contro la subordinazione dell'individuo alla collettività implica che si cominci col rifiuto di subordinare il proprio destino al corso della storia. Per risolversi a un simile sforzo di analisi critica, basta aver compreso che esso permetterebbe a chi vi si impegnasse di sfuggire al contagio della follia e della vertigine collettiva, tornando a stringere per conto proprio, al di sopra dell'idolo sociale, il patto originario dello spirito con l'universo.
C'è il vaccino russo, altro che sì, e lo riescono a dare, ditelo agli italiani. La più grande rivista medica è una farsa, ditelo agli italiani. Perché? L'avete mai notato? Dopo questo blocco la gente non si vuole più vaccinare. Assolutamente confortanti del vaccino russo Sputnik, altro che sì. Si tratterebbe di rafforzare la sanità pubblica, altro che sì. Da noi sono morte 6 persone. L'avete mai notato? Non si vuole più vaccinare con Pfizer, Lancet, Sputnik. Pfizer, Lancet, Sputnik.
Guarda, ti voglio bene. Queste parole d'amore che per ti sospira il mio cuore e forse non lo darò più.
Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Mai più.
E che siano dati anche alla sanità pubblica, gratuita, accessibile a tutte e tutti, che siano riaperti i presidi sanitari territoriali e che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Ovviamente con delle misure sanitarie precautive come la mascherina, come lavarci le mani, come stare a distanza. E che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Vaccini a tutte e tutti.
No!
Vogliamo cantare, figlioli?
Sì.
Tutti paghi, tutti chiudi, tutti paghi, tutti chiudi, tutti paghi.
Il progetto finale della scienza è ormai, in modo non più occulto, il dominio totale dell'oggetto sul soggetto, della natura sull'uomo, del non essere, spacciato come dover essere, sull'essere. Mistificazione e occultamento sono i metodi con cui la tecnocrazia devia e inibisce i bisogni reali dalla realtà, fa della realtà la riserva di caccia dei suoi esperimenti di laboratorio, dell'umanità un frammento della realtà frantumata e della totalità organizzata la macchina inconsapevole che lavora alla propria autodistruzione. Scienze della produzione e scienze della natura, scienze dei mezzi e dei fini, sotto la direzione dell'economia, organizzano il grande spettacolo della conquista del tutto, il regno delle macchine come regno della libertà, l'ibernazione come conquista dell'eternità.
Si tratterebbe di rafforzare la sanità pubblica, altro che sì.
E questo cos'è?
La testa di donatore di fegato.
E le sembra poco?
No! Sentite, non posso darvelo adesso!
Oh, no.
C'è scritto il caso di morte! Oh.
Nessuno di quelli a cui abbiamo tolto il fegato è mai sopravvissuto.
Ti affermo, signore, ci vorrà solo un minuto!
Il problema è che di fronte a questo cambiamento, guidato da un certo numero di industriali e tecnocrati, la popolazione è priva di difesa morale e politica. La digitalizzazione delle nostre vite è ancora raramente vista come un grave problema politico. Gli eletti pensano solo, nel migliore dei casi, a controllare ciò che considerano abusi. I movimenti sociali non hanno mai denunciato questa digitalizzazione come un vettore cruciale di insicurezza economica, aumentando le disuguaglianze e indebolendo la capacità di protesta popolare. Anzi, su questo credono tutto il contrario. Tuttavia, per 70 anni i principali pensatori ci hanno fornito gli strumenti per politicizzare la questione della tecnica. Gli scritti di George Orwell, Hannah Arendt, Gunther Anders, Jacques Ellul e Bernard Charbonneau, o persino Lewis Mumford, ci consentono di cogliere la centralizzazione e la perdita di libertà indotti dall'IT, compreso il personal computer. Ma la sinistra rifiuta questa critica fondamentale. Si rifiuta di riflettere sul fatto drammatico che gran parte di ciò che è stato prodotto per decenni è dannoso per la libertà, l'uguaglianza e l'ambiente.
Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta. Il piano di vaccinazione.
Un miracolo ci vorrebbe.
Gli scienziati in solo 12 mesi hanno fatto un miracolo.
Un miracolo ci vorrebbe.
Non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno.
Un miracolo ci vorrebbe. Sant'Antonio mio. Sant'Antonio mio bello, tu che sei un santo così miracoloso, tu che fai 13 grazie al giorno, fammene uno, fa che le signorine non vengano.
Eccoci qua!
Sant'Antonio, io ti ringrazio, eh!
E coniugare le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche del multilinguismo.
Fa che le signorine non vengano.
Hi, my name is Greta Thunberg. Hi, my name is Greta Thunberg. I'm a climate and environment activist speaking to you from my couch in Stockholm, Sweden. I'm a climate and environment activist.
Greta Thunberg.
crisis. 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 Crisis.
Crisis.
We are right now in a crisis, and we cannot solve any crisis without treating it as a crisis. Treating it as a crisis.
Crisis.
We now must put our differences aside and cooperate and listen to the science and the experts, as in every emergency. And listen to the science and the experts. And listen to the science. And listen to the science. Listen to the science and the experts. And listen to the science. And listen to the experts.
Greta Thunberg. Greta Thunberg.
And then when this is finally over, we must start building real sustainable societies. Listen to the science. Listen to the signs. Sustainable societies. Listen to the signs.
Spopolano sulla rete le immagini di una scimmia che gioca con un videogame soltanto con il pensiero, grazie a Neuralink. Vediamo come funziona questo sistema ideato da Elon Musk.
Se queste immagini sono diventate virali, un motivo c'è. La scimmia gioca per un po' con il joystick, il tempo necessario all'intelligenza artificiale per comprendere il significato delle onde cerebrali che registra. E dopo un po' il joystick può essere disconnesso. Vedete, il filo è staccato e la scimmia continua a giocare. Crede di usare il joystick, ma in realtà sta giocando semplicemente con il pensiero. Eccole, le onde cerebrali della scimmia catturate da Neuralink sono quelle che dicono al computer cosa fare. Ma cos'è Neuralink? Il dispositivo di Elon Musk, il miliardario visionario, è grande quanto una monetina e si impianta direttamente nel cranio. Grazie a fibre sottilissime si collega a neuroni. A causa delle ridotte dimensioni, Neuralink deve essere impiantato da un robot come questo, in grado di agire con una precisione che si attesta sotto il millesimo di millimetro. L'idea è quello di usarlo con persone affette da gravi disabilità per l'interazione con mezzi elettronici, ma anche per integrare segmenti neurologici danneggiati e riguadagnare l'utilizzo del corpo. E mentre si discute dei problemi etici di un'innovazione del genere, Musk ha fatto sapere che i primi esperimenti su umani potrebbero essere effettuati già entro quest'anno.
This is Pager. He's a 9-year-old macaque. Who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learnt to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Page's motor cortex that coordinate hand and arm movements. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Page's intended hand movements in real time. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Play with the Neuralink.
Hi, my name is Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Hi, my name is Greta Thunberg. I am a climate and environment activist speaking to you from my couch in Stockholm, Sweden. I am a climate and environment activist.
Greta Thunberg.
Crisis.
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 We are right now in a crisis, and we cannot solve any crisis without treating it as a crisis. Treating it as a crisis.
Crisis.
We now must put our differences aside and cooperate and listen to the science and the experts, as in every emergency. And listen. The science and the experts. And listen to the science. And listen to the science and the experts.
Listen to the signs. Sustain.
scientists. Listen to the science.
Greta Thunberg.
Listen to the science of the experts. Listen to the science of the experts. Listen to the science. Listen. Listen. Listen to the signs.
Ascolta tutti gli episodi su www.lanavedeifolli.noblogs.org.